seduti, facciamo un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora affidiamo l'ascolto di questa sera sempre l'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, andiamo avanti. La volta scorsa avevamo cominciato a leggere il racconto della chiamata di Mosè, dell'incontro col Dio che chiama per nome. Eravamo al capitolo 3, e eventualmente ricordo che c'eravate quasi tutti la volta scorsa, no? Ma chi non si possono trovare le registrazioni, oltre che qualcuno di voi che sta registrando, ma io le metto sul sito gesuitibari.it, quindi le troverete lì. Allora, la volta scorsa abbiamo letto, non ritorno sulle cose se non andiamo avanti, quindi l'incontro a Roveto, e avevamo cominciato a vedere queste difficoltà di Mosè a coinvolgersi con questo Dio che fa uscire, con questa amore sofferente di Dio che conosce, no, le sofferenze del suo popolo e che vuole coinvolgere Mosè in questa opera di liberazione. E allora ricordate che la prima difficoltà, diceva Mosè, dicendo: io vado dai israeliti, dico loro il Dio dei vostri padri mi ha mandato, ma qual è il suo nome? Qui avevamo concluso la volta scorsa, ricordate, no? Proprio sul fatto che dietro a questa domanda, che potrebbe sembrare anche ragionevole, dire, loro mi diranno: ma come si chiama? Qual è il Dio? No? E c'è invece un po' la paura e la volontà di possedere in qualche, cioè dimmi il tuo nome, sapere il nome, ci fermavamo la volta scorsa, nell'antichità è avere in qualche modo potere, no, sulla persona di cui si conosce il nome, sul mistero di Dio di cui si conosce il nome. E allora il Signore ti dice: io sono colui che sono, io sono colui che vedrai. Cioè, quello che vedrai, il mio agire nel futuro, ti dirà chi io sono. In qualche modo il Signore si sfila, no? Mentre Mosè vuole, il Signore si sfila. E questa cosa è importante anche per noi. Cioè, non so se qualche volta avete cantato quel santo che dice Yahvé Sabaoth. Ecco, di per sé santo e santo, ecco, di per sé noi non dovremmo pronunciare neanche noi Yahvé, intanto perché non sappiamo come si pronuncia, la volta scorsa spiegavo. Due, perché l'Antico Testamento vale anche per noi, cioè se noi accettiamo di non mettere le mani su Dio, possiamo ricevere la rivelazione del suo nome piena in Gesù. Ma anche noi, come anche Mosè, dobbiamo essere educati che su Dio non si mette le mani. Nel senso che a volte, soprattutto quando gli altri ci domandano, sanno che sono cristiani, gli altri che non sono cristiani ci domandano cose, no? Noi tante volte, no? Quasi come se dobbiamo spiegare tutto, dobbiamo risolvere tutto. Ma perché conosciamo tutto di Dio? Che mica Dio ce l'abbiamo in mano, no? Cioè, mantenere questo senso della riverenza e dell'alterità di Dio, cioè io sì posso dire qualcosa di Dio sapendo che però è molto di più quello che non so di Lui che quello che so di Lui. E perché? Perché io non possiedo Dio. E attenzione, questo fatto di custodire questo senso di un'alterità, no? Questo senso di riverenza nei confronti di Dio ci aiuta, in qualche modo dovrebbe aiutarci a sapere che neanche sugli altri noi abbiamo potere fino in fondo. Gli altri sono nostri, per modo di dire, mio marito, mia moglie, mio figlio, mio padre, mio, ma che mica come un possesso. Sono doni sui quali noi abbiamo responsabilità fino a un certo punto, ma non sono nostri. Allora è importante, per cui quel santo vi proporrei di cambiare lì, cioè alcuni dicono Adonai, Sabao, cioè cambio, cerco di cambiare, ma non permetterci di nominare, anche perché è sbagliato. E allora dice, versetto 16, va, riunisci gli anziani di Israele e di loro il Signore Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Vedete come torna questo fatto, il Signore che di famiglia con voi, cioè quello della vostra storia, è Lui che vi conosce ed è sono venuto a visitarvi, a vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto, vi farò salire dall'umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, eccetera, eccetera. Vedete, vi farò uscire, vi farò salire. Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani di Israele andrete dal re, e gli direte, il Signore, Dio degli ebrei, si è presentato a noi, ci sia permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore nostro Dio. Vedremo questa prima cosa, no? Cioè chiedere al faraone di poter andare a sacrificare fuori dall'Egitto. Questa cosa tornerà, e non è solo la scusa per dire cominciare ad allontanarsi per poi, ma c'è un senso anche più profondo, cioè non si può pregare Dio nella terra dell'ambiguità, cioè nel senso che l'Egitto anche storicamente è l'immagine anche di una cultura dove a volte gli animali sono deificati e gli dèi tante volte sono così simili a noi, cioè una confusione, cioè dove a volte gli dèi sono proiezione, no? Dei desideri, delle bassezze, no? Pensate anche al mondo greco, tutti i dèi di Olimpo, no? Che naturalmente Zeus che era un Don Giovanni che spesso seduceva tutte quelle, no? Proiezione di quello che l'uomo vorrebbe essere, no? Cioè un grande Don Giovanni che nessuno gli resiste, no? D'altra parte anche le invidie, le guerre dei vari re, dei vari dei, scusate, tra di loro, che sono le proiezioni di noi. E dall'altra parte, no, alcuni che poi venivano fatti Dio, l'imperatore, cioè la confusione. E nella confusione non si vive, non si può celebrare il Dio della vita, bisogna uscire. E allora dice, io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire. Vedete, come dire, il Signore dice a Mosè, guarda, non sarà una passeggiata, non sarà una passeggiata. L'uscita dalla schiavitù non è un cammino, la nascita, e qui siete più voi donne che noi uomini, che non, questo non lo proveremo mai, non è una cosa, no? Anche se oggi poi ci sono tutti i modi in cui si cerca, no? Ma mettere al mondo una vita, anche tutta la gestazione, è un cammino anche pericoloso, su cui a volte si può morire. Per cui il Signore sta dicendo a Mosè, guarda, io te lo sto dicendo che il faraone non vorrà farmi uscire, non sarà facile. E dice, non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad essi, dopodiché egli vi lascerà andare. Vedete, qui già questi prodigi fanno riferimento a quello che poi noi sappiamo saranno le cosiddette 10 piaghe, che però di per sé è una traduzione sbagliata, nel senso che poi vedremo, soltanto di una si parla piuttosto di piaga, di altre, tutte le altre vengono chiamati segni, i segni, noi li abbiamo poi tradotto così, quindi le 10 piaghe, in realtà saranno i segni, vedremo, no? Che parlano di questa lotta con il faraone per far uscire il popolo alla vita. farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani quando partirete e non ve ne andrete a mani vuote. Vedete, il faraone e gli egiziani non sono la stessa cosa. Infatti vedremo che nel corso anche dei cosiddetti segni, delle cosiddette piaghe, gli egiziani cambieranno, il faraone no. Quindi vedete, c'è un Signore che si prende cura anche degli egiziani. E eccetera eccetera, vi daranno da portare e spoglierete l'Egitto. Capitolo 4, Mosè replicò dicendo: ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto alla mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Cioè Mosè comincia a dire: quelli io li conosco, ho avuto un'esperienza con loro, questi miei fratelli, no? Per cui non mi crederanno, diranno: non è vero, stai raccontando balle, non ti è apparso il Signore. Vedete, il Signore che ha pazienza con Mosè gli dice: cos'hai in mano? Gli rispose: un bastone. Riprese: gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano e prendilo per la coda. Vedete il serpente, no? Che ricorda anche il serpente di Genesi 3. Ricordate il racconto di Adamo ed Eva, no? Che è la menzogna, che è la paura, che fa fuggire. La paura fa fuggire, no? E allora il Signore dice: prendilo per la coda. Cioè, come dire, non tanto che non ci sia, ma che tu possa, con la mia parola, no? Cioè, come dire, affrontare la paura e la tentazione. Il Signore, camminando con lui in questo cammino di liberazione, non ci toglie le paure e non ci toglie le tentazioni, ma ci permette con lui di affrontarle. Non è che chi cammina con Dio non ha paura, o chi cammina con Dio non avrà le valli oscure. Il Salmo dice che anche se dovessi camminare una valle oscura, che ci sarà, io sarò con te. Per cui dire: prendilo per la coda, perché io te lo dico, sulla mia parola. Vedete, anche questo è importante, no? Cosa avrà Mosè? La sua parola, la parola di Dio. La parola di Dio. Qual è l'arma, no, per combattere contro le paure, per combattere e rimanere legati alla parola di Dio? Noi la percepiamo ancora poco, la potenza della parola di Dio, e veramente anche questo dice anche la debolezza della nostra fede, perché siamo deboli di fede, crediamo subito, ma anche perché non siamo radicati nella parola di Dio. Questo come chiesa, come chiesa, non siamo ancora radicati nella parola di Dio. Ricordate il Salmo 119, lampada ai miei passi la tua parola, luce al mio cammino. Radicarci nella sua parola. Cos'è Mosè? La parola di Dio. E allora dice: stese la mano, vedete, fidandosi del Signore che gli dice: stendi la mano e prendilo lì per la coda. Egli lo fa, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Questo perché credano che sia apparso il Signore Dio dei loro padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Il Signore gli disse ancora: introduci la mano nel seno, ed egli si mise in seno alla mano, e poi la ritirò, ed ecco la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Ed egli disse: rimetti la mano nel seno. Rimise in seno la mano, la tirò fuori, ecco, era tornata come il resto della sua carne. La mano lebbrosa e anche la lebbra nella Bibbia è sì la malattia che noi conosciamo, che fa perdere i pezzi, no? Però è una malattia che ha a che fare anche con qualcosa di più interiore nell'uomo, tant'è vero che quando uno veniva sanato doveva andare dal sacerdote. Ricordate Gesù che non sana alcuni lebbrosi, dice: andate dal sacerdote e presentateli. Quindi è qualcosa che ha a che fare con il peccato che spacca. Cosa fa il peccato? Ci divide. Proprio nelle relazioni Quando il male opera, ci divide e ci stacca dentro. E allora anche qui è sulla sua parola che io posso in qualche modo, interessante, no? Mettere la mano nel seno e vicino al cuore, perché il peccato lavora dentro. Lavora dentro. E allora in qualche modo mettere la mano lì e tirarla fuori lebrosa e fidandoti di Dio poterla rimettere e ritornare sana, dice anche questa parola che sana, che vivifica, che riconcilia, no? Sempre la sua parola, sempre la parola di Dio. Eppure, e poi ancora il segno dell'acqua del Nilo, la verserai sulla terra asciutta, l'acqua che avete preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. Mosè disse al Signore, vedete, Mosè non cede facilmente, cioè in questa cosa di essere coinvolti, no? Cioè, la fatica di credere. Da una parte che bello nel senso che è la nostra, noi facciamo fatica a credere. Quindi anche Mosè, no? Sono belle queste figure perché quando le leggiamo più da vicino ci accorgiamo che sono come noi. Cioè Mosè, vedete, prima dice dimmi il tuo nome in modo che io vada col tuo nome e non glielo dice. Poi gli dice no, ma il problema non sei tu, sono loro che sono malfidati, che non mi credono, e il Signore gli dà qualche segno, cioè sulla sua parola. Adesso dice viene con un'altra difficoltà, quale? Perdona Signore, io non sono un buon parlatore, non lo sono stato né ieri, no? Né ieri l'altro, e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua. Balbettava, no? In napoletano si dice cacaglia, no? Cacaglia, cioè, quindi, no? Quindi. E giustamente, fra l'altro, era stato 40 anni nel deserto con le pecore, cioè per cui che parlatore doveva essere Mosè, no? E allora ecco, viene fuori una difficoltà psicologica e fisica, no? Cioè così. E il Signore replicò: chi ha dato una bocca all'uomo, chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io il Signore? Ora va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse, perdona Signore, manda chi vuoi mandare. Cioè della serie, oh Signore, non vuoi capire? Mandane un altro, trovane un altro, no? È forte questo, no? Cioè come dire, a volte è veramente questa cosa di non voler uscire. Non voler uscire, cioè come dire Signore, io alla fine voglio starmi nel mio deserto, no? Voglio starmi nel mio rancore, sì, sì, quel rovetto è ancora, però quasi quasi, no, non voglio uscire. E allora la collera del Signore si accese contro Mosè e disse, non vi è forse tuo fratello Aaron in vita? Io so che lui sa parlare bene, anzi sta venendo di incontro. Ti vedrai, gioirai in cuor suo, tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca, io sarò con la tua e la sua bocca e gli insegnerò quello che dovete fare. Parlerà lui al popolo per te, egli sarà la tua bocca e tu sarai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone, con esso tu compirai i segni. Molto bello anche questa cosa di dire, ok, c'è tuo fratello Aaron, tu non sai parlare? Rimarrà che non sai parlare. No, però c'è tuo fratello. Cioè, l'essere coinvolti con Dio non ci fa dei superman o delle superdonne. Non aumenta il nostro quoziente intellettivo. O se uno ha problemi fisici, no, sapete, no? Cioè, poi ogni tanto abbiamo gli studi nordamericani in genere, no? Che dicono contro gli infarti fa bene pregare. Perché hanno fatto, no, delle, non so se avete mai sentito, quelle solite inchieste di alcune università, cioè come investono i soldi gli americani, cioè, no? E per cui hanno fatto che le persone che pregano hanno meno infarti, e per cui se oltre a prendere le medicine vuoi stare tranquillo, prega, no? Cioè, Allora, queste cose, cioè che quasi che se uno sta con Dio allora non gli verranno i tumori, non gli verranno, non è detto, non è detto, no. E soprattutto per quelle che sono le difficoltà, sia fisiche, sia sociali, cioè uno dice mi metto a pregare, e faccio le novene e troverò un lavoro. Cioè, non è io spero di sì, ma al di là delle novene, delle madonne, eccetera, e dei rosari che dirai, ma non dipenderà solo da quello. Però ecco, attenzione, in questa opera che il Signore sta chiamando c'è l'altro che ti può aiutare. Cioè non è mai un cammino individuale. Non è il mito americano dell'uomo che si fa da solo. Pensate, no? Tanti film americani, mi viene in mente Il Gladiatore, che avete visto tutti quanti, no? È veramente un inno all'individualismo. Di chi è arrivato all'apice, poi va nell'inferno e poi da solo si tira su. No, no, questo non è il cristianesimo. Si va insieme, si cammina insieme. Pensate solo come battuta, nella tradizione orientale cristiana. Si dice una cosa diversa di quella che a volte noi cristiani occidentali sempre pensiamo, no? Cioè nel senso che alcune volte io sento delle persone che dicono no, oggi domenica non vado a messa perché sto passando un periodo terribile, mi sento lontanissimo da tutto, da tutti, da Dio, non vado a messa perché non voglio prendere in giro Dio. E uno dice, caspita, riuscire a prendere in giro Dio, siamo già ad alti livelli, cioè livelli 1, cioè prendere in giro Dio, no? Sia così come la cosa. Però vedete, tutto centrato su come io sto. Gli orientali dicono, cristiani, dicono quando stai male vai alla liturgia, perché la preghiera degli altri ti porterà. Che bello questo, no? Perché noi siamo individualisti, tutto come sto io, come mi sento io, come faccio io, e gli altri? Invece il senso della comunità, no? Cioè che quando sei debole, gli altri ti portano, e quando sarai forte, sarai tu che porterai gli altri deboli, no? Ricordate Paolo che dice portate i pesi gli uni degli altri, no? Cioè, quindi, allora è bello questa cosa, perché a Mosè dice, ok, tu... No, sei balbuziente, lo rimani, caro mio, cioè dice il Signore, cioè meno che non provi qualche tecnica, fai i tuoi, io ti dico c'è tuo fratello, ti aiuterà tuo fratello e lui parlerà per te. Mosè partì, tornò da dietro il suo suocero e gli disse lasciami andare, ti prego, voglio tornare dai miei fratelli che sono in Egitto per vedere se sono ancora vivi. Dietro rispose a Mosè vai in pace. È una bella figura questa di Pietro, cioè, vedete, tra l'altro appunto un sacerdote di un altro Dio che non è sempre lo stesso Dio, crediamo noi, ma attraverso altre vie, no? E che però appunto non è un suocero possessivo, come tante volte può succedere, no? Ma è un suocero che vuole aiutare questo suo genero, no? Sapendo che andando via lui porterà via anche sua figlia, no? I suoi nipoti. E allora il Signore disse a Mosè e Madian va, torna in Egitto perché sono morti quanti insidiavano la tua vita. Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nella terra d'Egitto e Mosè prese in mano il bastone di Dio, questo bastone di Dio che è il segno, no, della forza, dell'aiuto lungo quel cammino, che è la parola di Dio, abbiamo detto, no? La parola di Dio. Il Signore disse a Mosè, mentre parti per tornare in Egitto, bada a tutti i prodigi che ti ho messo in mano, tu li compirai davanti al Faraone, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Allora attenzione a questa frase che ci lascia perplessi, no? Di dire come, no? Sta andando e il Signore indurirà. No, allora c'è da dire questo, intanto che Israele come dire, cresce nella fede, abbiamo detto, pian piano, come anche noi cresciamo, no, pian piano nella fede. Per cui vi dicevo che all'inizio, più che un monoteismo, c'è un enoteismo. Vi avevo detto questo qui forse già proprio il primo incontro, no? E pian piano Israele, no, arriverà al monoteismo, che gli altri dei, no, gli altri popoli non sono nulla, sono opera delle mani dell'uomo. Però Israele anche, come dire, afferma il suo monoteismo anche in un contesto dove in molte culture c'era il Dio del male e il Dio del bene, c'erano gli angeli buoni e i demoni. Pensate anche nell'antica Persia, c'erano in questa religione zoroastrista, no? Cioè questa lotta tra il bene e il male. Allora dire che invece c'è un solo Dio significa da una parte dire il nostro Dio che è per noi, che è buono, che ci fa tirare fuori dall'Egitto, però dato che è l'unico, lui ha in mano, in qualche modo, nelle sue mani, e anche il male. Cioè il male che per molti versi, per tante situazioni, è opera dell'uomo, però in qualche modo non esce fuori dalle sue mani di provvidenza. Cioè se questo male che pure è presente è nelle mani di Dio, per gli ebrei è una buona notizia. Cioè mentre noi che abbiamo più un'impostazione anche filosofica, no? Cioè nel senso... il male nelle mani di Dio ci fa dire ma scusa, allora com'è questa cosa qui, no? Qui dobbiamo fare tutti i discorsi. Per nella mentalità ebraica più esistenziale, il fatto di dire che è nelle sue mani, che anche l'indurimento del faraone in qualche modo è nelle mani di Dio, abbiamo una speranza, perché loro hanno fatto esperienza che Dio è buono. Questi racconti naturalmente, cioè noi li leggiamo così, ma sono racconti a posteriori, no? Di chi sta esprimendo di questo Dio che fa uscire, di questo Dio che è buono. Allora in qualche modo dire sarò io che farò indurire significa che anche quell'indurimento non esce fuori da un agire provvidenziale di Dio, di un Dio che è per noi. Torneremo su questa cosa, però è importante. E allora dice allora tu dirai al faraone, così dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto lascia partire il mio figlio perché mi serva, ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire, ecco io farò morire il tuo figlio primogenito. Allora è interessante innanzitutto questo, no? Che Israele non è l'unico figlio di Dio, è il primogenito, ma non l'unico. Questo poi i profeti lo diranno, cioè, molte volte a Israele, perché sapete che il rischio di parte di Israele, noi diciamo tutto Israele, ma di parte di Israele, perché è un rischio di tutti, è di leggere l'elezione come un privilegio. Quindi, attenzione anche per noi cristiani, tante volte noi cristiani ci sentiamo gli unici. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, come sapete è una frase, no? Su cui si è discusso tantissimo, no? E allora dire no, ci salviamo solo noi che siamo nella Chiesa, gli altri fatti loro, no? No, qui c'è il primogenito di tanti figli, così dirà di Gesù, no? Il primogenito tra i risorti, tra quelli che sono usciti fuori dalla morte. Perché quello che è avvenuto in Gesù è avvenuto per noi. Di cui Gesù è colui che ha vinto la morte attraverso di lui. E allora anche per Israele quello che sta avvenendo, che Dio farà, è perché attraverso Israele lo si dica a tutti. È bello perché, cioè, come dire, quello che Dio vuole dire a tutti, questa è una riflessione di un gesuita biblista molto, forse il più grande biblista dello scorso secolo, Paul Bouchard. Lui diceva, è come se Dio volesse dire un messaggio a tutti quanti, no? Cioè, allora, da una parte, e dice a qualcuno, se qualcuno va a dire a tutti che io amo tutti. Ma no, Dio in qualche modo invece ti fa fare l'esperienza d'amore, ti ama, perché attraverso la tua esperienza d'amore tutti possano cogliere, no, l'amore di Dio per tutti. Cioè l'esperienza d'amore di Dio per tutti avviene attraverso l'esperienza di amore a un popolo particolare, a Israele, che è il figlio primogenito di tutti. E vedremo che appunto sarà quello di la nascita di un figlio primogenito e la morte del figlio primogenito del faraone. Attenzione, qui vedremo, no, perché il faraone sempre più nella narrazione è proprio l'antidio, quindi è solo una figura, qui non fermiamoci tanto al personaggio, come sapete non sappiamo neanche bene chi è, se mai c'è stato qualcuno, no? E allora uno dice povero figlio del faraone, no, ma vedremo che il faraone è sempre più la figura che della logica che si oppone a Dio. E allora come dire, il figlio primogenito del faraone è la morte dei frutti di questa logica che sono contro Dio. Attenzione, perché adesso leggiamo dei versetti che sono tra i più difficili di tutta la Bibbia, per cui ve lo dico in modo che ci svegliamo un po' e cerchiamo di fare un po' di attenzione. I più difficili: mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Allora Sippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi, disse: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto sposo di sangue a motivo della circoncisione. Allora voi dite: non ci capiamo più niente, no? Cioè, come il Signore l'ha chiamato, l'ha convinto, eccetera. E mentre sta andando, gli andò incontro, lo affrontò e cercò di farlo così. Allora, innanzitutto dobbiamo tener conto di questo, e la Bibbia non è che sia tutta facile, e non dobbiamo neanche cambiarla, no? Perché la tentazione sarebbe a volte che le cose difficili le cambiamo, no. Se la tradizione ebraica da cui dobbiamo imparare è che se c'è un problema di comprensione, il problema non sta nella parola, ma sta nel nostro cuore. Per cui dobbiamo pensare e ripensare, chiedere al Signore di poter essere illuminati per tentare di capire. Allora, cosa dicono gli interpreti? Che probabilmente, innanzitutto, questa cosa di stare per morire può essere, per tentare anche di capire un po', può essere anche un momento di una malattia che durante il viaggio Mosè, cioè, non può aver vissuto un momento di malattia grave che può essere stato sul punto di morire. Per cui poi in questa cosa che tutto viene da Dio, allora si rilegge in una mentalità religiosa, no? Così del tempo, che anche questo viene da Dio. Però ci può essere anche un altro senso, nel senso che coinvolgersi con il Signore e con questa uscita, con questa dinamica che ti porta verso gli altri, che ti ricorda che hai dei fratelli, che ti fa scoprire che ci sono dei fratelli, che non sono solo nemici, ma che diventano anche una possibilità di aiuto e di vita, è qualcosa che ti espropria e in qualche modo, tra virgolette, ti fa morire. Ricordate che Paolo dirà che nel cammino cristiano c'è un uomo vecchio che deve morire e c'è un uomo nuovo che deve nascere. E allora questo cammino di uscita, la percezione è anche quello di la paura, e quella è la paura di morire. Cioè che se ti lasci andare sempre più nella relazione con questo Dio della vita, morirai, ti pregherà, ti dice la paura. E un po' il depossessarsi, no? L'uscire dalla vita e anche a passare attraverso la paura e la sensazione di stare a morire. Di stare a morire. E allora, ecco, questo, no, questo intervento della moglie, poi tra l'altro qui la tradizione ebraica vede già ancora il fatto che Mosè non era circonciso, eh? E come sapete in qualche modo il simbolo della circoncisione è anche un simbolo di appartenenza a Dio. Cioè, scusate, ma qui chi di voi è sposato lo sa meglio di me, ma la sera prima di sposarvi avete avuto paura? Penso di sì. Cioè, no, di dire, perché era un uscire, no? Di dire, fino a ieri sera, no? Stavamo insieme, però la sera lui tornava a casa sua, io avevo la mia stanza e dovevo essere, da domani sera, non più. Per cui c'è stato, immagino, normalmente, anche la tentazione di dire no, no. E questo è un po' la sensazione, no? Cioè che tu, entrando in una relazione in cui a Dio che dice io sono per te, tu nell'amore sei invitato a dire che io sono tuo, guardate che, no, perché normalmente si parla di consacrati, no, allora noi consacrati facciamo onori, molte volte, nel senso che anche diamo i primi posti, anche, no, la Chiesa la mettiamo sopra, no, la parte popolino, poi i consacrati, no, eccetera. Allora, perché hanno abbandonato tutto, eccetera. Allora, qui penso di dire qualcosa che voi sapete già. Consacrati qui siamo tutti, non siamo soltanto noi consacrati, siamo tutti, perché la parola consacrato ha a che fare col battesimo. Non lo sappiamo tanto perché purtroppo il battesimo al momento lo viviamo da piccoli, quindi non siamo coscienti e normalmente non c'è, come dire, spiegare la forza della vita battesimale. Cos'è il battesimo? L'essere stati strappati alla morte per appartenere al Dio della vita. Noi siamo stati espropriati, tirati fuori. Però questo qui è quello che Dio ha fatto e quello che noi, se vogliamo, perché è nell'amore e nella libertà, si può compiere. Cioè che noi possiamo vivere finalmente da vivi e non più da morti, da schiavi, da servi. Allora è bello questa cosa qui, di questo episodio così oscuro e che allo stesso tempo, no, che dice di questa appartenenza al Signore, no? Di questo sposo di sangue, no? Sposo di sangue, cioè l'essere. Una volta facevo un ritiro e allora c'era una ragazza molto impegnata in movimenti cattolici, eccetera. Allora parlavamo così nel momento e lei fa, perché sa padre, io penso che a me, il Signore chiede tutto. Ha fatto anche la voce, no? L'ha detto anche un po' più così. E io ho detto, guarda, che a tutti il Signore chiede tutto. Cioè, sta tranquilla, è così, sì, te lo confermo, ma perché lo chiede a tutti? No, chiaramente lei non intendeva un altro discorso, no? Il cuore, no? Il Signore chiede tutto, ma non chiede tutto per lui, chiede tutto per noi. Perché solo quello che sarà nell'amore vivrà per sempre. Quello che di noi rimane fuori dall'amore muore. Per questo il Signore muore tutto. Che mica per lui, che mica il faraone. No, lui è Dio per la sua. E vuole tutto per noi, perché solo quello che si coinvolgerà nell'amore vivrà per sempre. E allora il Signore disse ad Aronne, va incontro a Mosè nel deserto, gli andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali le aveva accreditato. Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani degli israeliti.
Aaron parlò al popolo riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e compì i segni davanti agli occhi del popolo. Allora il popolo credette. Vedete, tante paure di Mosè.
Non mi crederanno, diranno te lo sei inventato, te lo sei sognato, no? Eccetera.
E poi parla con Aaron, va dal popolo e Aaron ne dice e il popolo credette.
Vedete, questo è interessante, no? Perché molte volte noi ci prospettiamo il futuro a misura delle nostre paure, questo ci capita anche nelle cose più piccole, per cui noi ci facciamo tante pare che domani accadrà questo, poi andiamo lì e alcune volte non è proprio così, cioè tu dici ma com'è? Perché molte volte sono le paure, no? Che influenzano il nostro sguardo e le nostre attese e poi le cose perché c'è tra l'altro uno spirito che mica aspetta a noi per parlare del cuore delle persone. Lo Spirito opera dove vuole, nel cuore di tutti. Molte volte può succedere che quelle persone a cui noi pensiamo di portare luce sono già abbondantemente nella luce e ci illuminano. Quando udirono che il Signore aveva visitato gli israeliti e aveva visto la loro afflizione, ginocchiarono e si prostrarono. In seguito Mosè e Aronne vennero dal Faraone e gli annunciarono: così dice il Signore, Dio di Israele, lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Il Faraone rispose: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e non lascerò certo partire Israele. Risposero: il Dio degli ebrei ci è venuto incontro. Ci sia dunque concesso di partire per un cammino di 3 giorni nel deserto e offrire un sacrificio al Signore nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada. Il re d'Egitto disse loro: Mosè e Aronne, perché distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati. Il faraone disse: ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far interrompere i lavori forzati? Se volete, noi possiamo anche comprendere un capo di Stato che si vede arrivare alcuni rappresentanti di un gruppo minoritario che da una parte ci rompe le palle, però dall'altra parte lavora, no? Cioè voi immaginate cosa sarebbe l'Italia senza gli immigrati, perché non so quante centinaia di migliaia di italiani percepiscono la pensione grazie al lavoro degli immigrati, che pure vogliamo mandare via. E per cui si presentano questi qua e uno dice: vabbè, intanto Dio dice, io sono Dio, faraone, no? La dignità divina, e non lo conosco, dovrei conoscerlo, no? Cioè, allora dice: ma guarda, voi semplicemente volete dar fastidio, volete togliere, e fra l'altro mettere in crisi anche un sistema economico. C'è un film che non so come si chiama, ma me ne hanno parlato, un film italiano, no? Cioè che in un paese del nord, con il sindaco leghista, e dove stanno sempre a rompere con questi immigrati, un giorno, da mattina alla sera, tutti gli immigrati se ne vanno. Non ci sono più. Non ci sono più. Per cui questo film mostra come tutto va in crisi, no? Perché non ci sono più, i badanti, non ci sono più quelli, no, gli operai, eccetera. E allora, anche dice, no, un momento, qui c'è un... cioè c'è l'Egitto. In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo e agli scribi: non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni, come facevate prima, andranno a cercarsi da sé la paglia, però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano finora senza ridurlo. Sono fannulloni, per questo protesta, vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio. Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino, non diano retta a parole false. I sovrintendenti del popolo e gli scribi uscirono e riferirono al popolo: così dice il faraone, io non vi fornisco più paglia, andate voi stessi a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca la vostra produzione. Il popolo si sparse in tutto il territorio d'Egitto a raccogliere scoppie da usare come paglia, ma i sovrintendenti li sollecitavano dicendo: portate a termine il vostro lavoro, ogni giorno lo stesso quantitativo come quando avevate la paglia. Bastonarono gli scribi degli israeliti, quelli che i sovrintendenti del faraone avevano costituito loro capi, dicendo:
perché non avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come prima? Vedete, la prima richiesta, il primo incontro col faraone ha una conseguenza negativa, no? Fra l'altro con un appesantimento dei lavori: non vi darò paglia per fare i mattoni da impastare con la terra, no? Ma voi dovete dare sempre lo stesso numero di mattoni, dovete andare in giro a cercare. Allora gli scribi degli israeliti vennero dal faraone a reclamare dicendo: perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto: fate mattoni. Ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è di questo popolo. Rispose: fannulloni siete, fannulloni, per questo dite: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore. Ora andate, lavorate, non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo stesso numero di mattoni. Gli scribi degli israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire: non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni. Usciti dalla presenza del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, dissero: il Signore guardi voi i giudici, perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci. Vedete, interessante, no? Che il popolo aveva creduto ad Aronne e a Mosè, che gli aveva detto: siamo stati mandati da Dio, no? Per liberarli. E il popolo credette, però alla prima difficoltà vanno dal faraone a dire: perché tratti così i tuoi servi? No? Cioè, prima avevano creduto a questo progetto di liberazione e poi alla prima difficoltà, no? Una fede, c'è anche qui un cammino per crescere nella fede, no? Una fede che sia in relazione anche nelle difficoltà. Ci vuole un cammino, la fede deve crescere. Attenzione che quello che voi vi siete detti, gli sposati, noi religiosi peraltro in un altro modo, ma voi ve lo siete detti il giorno del matrimonio, no? Io sarò con te nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella morte. Vedete, la stessa cosa. C'è una relazione che ci sia qualunque cosa accada, qualunque difficoltà accada. Questa è la problematica. Allora qui è una fede ancora iniziale, no? Che è la prima difficoltà: no, al faraone, siamo tuoi servi, non ci trattare male, siamo tuoi servi. E anzi, vanno da Mosè e Aronne e dicono: oh, ci siete venuti a rompere le scatole, noi stavamo così bene servi e schiavi, così bene, ma sì, stavamo così bene, no? E voi ci venite a parlare di liberazione, di uscita dall'Egitto, con questi sogni, con queste cose, lasciateci perdere, no? Lasciateci stare come siamo, da buoni servi e schiavi del faraone. E allora Mosè si rivolse al Signore e disse: Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? E quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Vedete, Mosè non sta neanche a senza di parlare al popolo. Lui va da chi l'ha mandato, no? E gli dice: Signore, com'è che le cose qua non vanno? Tu mi parlavi di un cammino di liberazione. È bello perché questo è anche preghiera. Noi forse stiamo un po' uscendo, io sento di meno nelle confessioni, però ancora qualcuno viene a dire come peccato: padre, ho dubitato di Dio. E io gli dico: guarda, anch'io lo faccio, no? E dico: non è peccato, nel senso che avere questa cosa di dire: Signore, ma dove stai? No? I salmi, che noi preghiamo poco, dovremmo pregare molto di più i salmi, tutti interi, perché come sapete nella liturgia, nell'ufficio delle letture, i salmi sono censurati in quelle parti che però possiamo leggere tranquillamente, cioè quelle parti in cui uno, il salmista dice: Signore, fa vendetta dei miei nemici, falli sputare sangue. Non dice proprio così, ma il senso è quello, no? Cioè, e allora anche qui, cioè, questa è preghiera, dire: Signore, ma tu mi hai dato qua in realtà lamentarsi con il tuo Dio. Così che anche in una coppia, no? Una coppia che funziona, che cresce nella relazione, ci si può a un certo punto dire qualcosa anche di duro, sentendolo che questo non rompe la relazione, ma la relazione è tanto forte da poterti dire: guarda, no. Invece le relazioni fragili, come molte volte viviamo, c'è paura di andare a dire una cosa, perché se vado a dire una cosa è finita. Pensate alla fragilità delle nostre relazioni. Pensate alla fragilità delle relazioni familiari, i fratelli e sorelle che per una parola che quello mi ha detto quella volta, oppure che mi hanno riferito che ha detto, non ho sentito neanche io, cioè, però basti. Relazioni fragili. Allora qui c'è l'idea, no, di una relazione che va in, sta crescendo in profondità, davanti al quale in verità uno può dire, senza che uno, Mosè non sta facendo valigie se ne sta andando, no no, Mosè ci sta, ha creduto a questo, si è giocato, si sta giocando con le sue paure, con le sue cose, e di fronte alle difficoltà va dal suo signore e dice: oh, com'è sta cosa? Dobbiamo uscire qua, invece le cose vanno peggio. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che sto per fare al Faraone, con mano potente li lascerà andare, anzi con mano potente li scatterà dalla sua terra. E allora il racconto di questa lotta, di uscita dei segni fino alla Pasqua, sarà la lettura della prossima volta. Bene. Non so se c'è qualche domanda, sottolineatura.